Salve a tutti e bentornati alla Poesia dei Poveri, il salotto settimanale dedicato alla poesia sulle frequenze di Radio Duomo. Questa settimana parleremo di una grandissima poeta polacca che si chiama Wisława Szymborska, una poetessa che ha scritto dei versi meravigliosi e che ha avuto la fortuna di vincere il Nobel e quindi di ottenere una discreta notorietà in vita. Molti poeti, come molti artisti in genere, hanno la maledizione di Van Gogh, diventano grandissimi nel momento in cui se ne vanno. Invece la Szymborska, successivamente alla vittoria del premio Nobel, che quando gli fu attribuito fece storcere più di un naso tra l'elite degli intellettuali letterari di tutto il mondo, raggiunse un grande consenso, anche un grande consenso popolare. Per questo motivo e per una serie di motivi che vedremo nel corso della puntata, ho deciso di inaugurare questa puntata con una canzone dei Blink 182 che si chiama All the Small Things. Poi vi spiegherò perché nel corso della puntata. Restate con noi e adesso intanto ci ascoltiamo i Blink 182. Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo. Abbiamo inaugurato questa puntata con una canzone del gruppo pop punk Blink 182, un po' perché la Szymborska è una poetessa pop, è una poetessa fruibile, ma è anche una poetessa punk da un certo punto di vista, cioè è una poetessa di rottura. Ho deciso di inaugurare la puntata con il brano All the Small Things, tutte le piccole cose, perché in realtà la poetica di Wisława Szymborska, come vedremo nel corso della puntata, si pernea su una serie di piccole cose, di immagini molto facilmente comprensibili. La grandezza assoluta di questa poetessa è che riesce con dei cenni, con dei tocchi, utilizzando un linguaggio molto spesso semplice, a rendere concetti estremamente complessi. Allora, anche perché siamo all'inizio della puntata, la prima poesia di cui voglio parlare si chiama La fine e l'inizio. È una delle poesie più celebri della Szymborska. Parla della guerra, di ciò che accade prima e di ciò che accade dopo la guerra. Adesso la leggiamo e poi andiamo ad individuare alcune delle tematiche centrali di questa poesia. Dopo ogni guerra c'è chi deve ripulire. In fondo un po' d'ordine da solo non si fa. C'è chi deve spingere le macerie ai bordi delle strade per far passare i carri pieni di cadaveri. C'è chi deve sprofondare nella melma e nella cenere, tra le molle dei divani letto, le schegge di vetro e gli stracci insanguinati. C'è chi deve trascinare una trave per puntellare il muro. C'è chi deve mettere i vetri alla finestra e montare la porta sui cardini. Non è fotogenico e ci vogliono anni. Tutte le telecamere sono già partite per un'altra guerra. Bisogna ricostruire i ponti e anche le stazioni. Le maniche saranno a brandelli a forza di rimboccarle. C'è chi con la scopa in mano ricorda ancora com'era. C'è chi ascolta annuendo con la testa non mozzata, ma presto gli gireranno intorno altri che ne saranno annoiati. C'è chi talvolta dissotterrerà da sotto un cespuglio argomenti corrosi dalla ruggine e li trasporterà sul mucchio dei rifiuti. Chi sapeva di che si trattava deve far posto a quelli che ne sanno poco, e meno di poco, e infine assolutamente nulla. Sull'erba, che ha ricoperto le cause e gli effetti, c'è chi deve starsene disteso, con la spiga tra i denti, perso a fissare le nuvole. Ho scelto di iniziare la puntata con questa poesia per diversi motivi. Intanto perché la poesia mi piace molto, è molto significativa e dà una visione, anche qui utilizzando una serie di immagini molto semplici come abbiamo introdotto, di piccole cose, la porta, i cardini, la trave, il puntello, tutto quello che accade dopo una guerra. L'idea che a un evento di rottura, e chiaramente qui il discorso che fa la poetessa è allargabile a tanti altri aspetti, non soltanto alla guerra, a un evento traumatico corrisponde tutta una serie di conseguenze che però non sono così interessanti come l'evento drammatico, che molte volte chi non le ha vissute non riesce a comprenderle. Inoltre in questa poesia è forte l'idea dell'importanza e del valore della memoria. Noi siamo in un momento storico in cui ci troviamo ad affrontare questo tipo di ragionamento, in cui la Seconda Guerra Mondiale, effettivamente, ad esempio gli orrori dell'Olocausto, stanno passando da generazioni che sapevano a generazioni che sanno meno ad altre che non sanno niente, con il rischio che in questa serie di passaggi si perda qualcosa dell'importanza di quel messaggio storico. E allora come prova il poeta a sconfiggere questo tipo di dispersione? Attraverso la poesia, perché la poetessa crede che la poesia abbia il potere di eternare queste tematiche. Lei sa che attraverso un testo come questo può provare a dar vita per sempre agli orrori della guerra. E allora ho scelto di abbinare a questa bellissima poesia un'altra piccola perla, che è una canzone di un autore ebreo, che però noi ascoltiamo nella versione cantata da John Baez. È la bellissima Donna Donna, e parla, in traduzione, se avete la voglia e il piacere di andarla a cercare, parla della deportazione dei campi di concentramento, quindi parla dell'orrore della Shoah. E anche qui, come nel caso della poesia di Wisława Szymborska, abbiamo l'arte che è in grado di ricordare, di mantenere vivo il ricordo. E adesso ci ascoltiamo Donna Donna di John Baez.
On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 told you a calf to be. Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Dona, 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 dona. Knowing the reason why, but whoever treasures freedom, like the swallow has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Dona, 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 dona.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo. Abbiamo ascoltato la voce meravigliosa di John Baez e adesso torniamo a parlare ancora una volta. Questa puntata è a lei dedicata, di Wisława Szymborska. La prossima poesia che leggeremo la prendiamo come, diciamo, campione per tutta una serie di poesie di cui la poetica della poetessa polacca è piena, e sono le poesie d'amore. L'amore è trattato sotto moltissimi aspetti, ma questa credo che sia veramente una delle poesie più belle in assoluto, o non solo di quelle legate all'amore. Sviluppa sostanzialmente due temi, insomma, iniziamo ad inquadrarlo un po' prima di leggerla. Il primo è la casualità. Vedrete che la poetessa costruisce attraverso una serie di riferimenti minimi, anche qui, tutta una serie di possibilità, andando a lavorare sul nostro modo di vivere la realtà. Vedrete che sarete in grado di ritrovarvi in molte delle frasi che dice la poetessa, ma tutto è il preludio agli ultimi quattro versi, che sono il cuore della poesia. Tutto serve per creare l'attesa, per creare, insomma, quell'apice di tensione che si scioglie negli ultimi quattro versi. Adesso la leggiamo, ogni caso, e poi continuiamo a descriverla insieme. Poteva accadere, doveva accadere, è accaduto prima, dopo, più vicino, più lontano, è accaduto non a te. Ti sei salvato perché eri il primo, ti sei salvato perché eri l'ultimo, perché da solo, perché la gente, perché a sinistra, perché a destra, perché la pioggia, perché un'ombra, perché splendeva il sole. Per fortuna là c'era un bosco, per fortuna non c'erano alberi, per fortuna una rotaia, un gancio, una trave, un freno, un telaio, una curva, un millimetro, un secondo, per fortuna sull'acqua galleggiava un rasoio. In seguito a, poiché, eppure malgrado, che sarebbe successo se una mano, una gamba, a un passo, a un pelo, da una coincidenza? Dunque, ci sei. Dritto, dall'attimo ancora socchiuso, la rete aveva solo un buco, e tu proprio da lì. Non c'è fine al mio stupore, al mio tacerlo. Ascolta come mi batte forte il tuo cuore. In un mondo dominato dal caso, la poetessa vede nell'amore l'unico buco attraverso cui passa il destino. In un mondo dominato appunto da una serie di vicissitudini casuali, questo discorso a me piace molto, perché tutti noi siamo finiti nella trappola del caso in qualche modo. Tutti noi, quando dobbiamo spiegare qualcosa che ci è successo, tendiamo a enfatizzare questa tipologia di aspetti, a dire: ho preso per un minuto, l'ho preso per un attimo, se non mi fossi fermato a comprare il giornale, se non avessi guardato lo specchietto. Quante volte è capitato anche a noi di fare questo tipo di ragionamento? Ma l'amore riesce a infilarsi come un buco in questa rete di casualità. E poi c'è il verso finale, che è veramente un capolavoro. La poetessa che chiede al suo interlocutore di ascoltare come batte forte il suo cuore all'interno del proprio petto. Quindi c'è questo spostamento della funzione del cuore, cioè questa, la creazione di un'aspettativa, l'idea che la poetessa voglia far credere che stia ascoltando il suo cuore, ma che in realtà nel suo petto batta il cuore dell'altro. Insomma, verso che a spiegarlo è più difficile, va vissuto, va percepito, va ascoltato più e più volte. Vi invito anche a rileggervelo magari da soli a casa. E allora a questa poesia avrei potuto abbinare una infinità di poesie d'amore, in realtà di canzoni d'amore, scusate, ho scelto di metterne una che è significativa per me, che ha un valore personale per me, una delle mie canzoni, che ho, insomma, condivido con la mia dolce metà, che però insomma, è una canzone che va comunque bene per tutte le occasioni, che è Somewhere Over the Rainbow, nella versione di Israel Kamakawiwole, perdonerete la pronuncia. Adesso la ascoltiamo insieme.
Why, oh why can't I?
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo. Abbiamo ascoltato Somewhere Over the Rainbow, quindi da qualche parte dell'arcobaleno. Ritorniamo a parlare della nostra Zimbowska, della poetessa polacca, al quale stiamo dedicando questa puntata della poesia e dei poveri. La prossima poesia di cui vi voglio parlare si chiama Possibilità. Anche qui abbiamo insomma, in un certo senso una ripresa del tema del caso, ma abbiamo soprattutto una grande ripetizione, cioè una serie di ripetizioni molto interessante su ciò che la poetessa preferisce. Sembrava una poesia inizialmente abbastanza banale quando l'ho letta la prima volta. In realtà dire ciò che ci piace e cioè, attraverso questa cosa molto semplice che la poetessa fa, dice ciò che preferisce, creando sempre una coppia, un'alternativa, e quindi ci dice quello che a lei piace, si può fare una grande poesia. E allora adesso la leggiamo insieme, questa poesia che si chiama Possibilità, e poi ne parliamo. Preferisco il cinema, preferisco i gatti, preferisco le querce sul fiume Varta, preferisco Dickens a Dostoevsky, preferisco me che vuol bene alla gente a me che ama l'umanità, preferisco avere sotto mano ago e filo, preferisco il colore verde, preferisco non affermare che l'intelletto ha la colpa di tutto, preferisco le eccezioni, preferisco uscire prima, preferisco parlare con i medici d'altro, preferisco le vecchie illustrazioni a tratteggio, preferisco il ridicolo di scrivere poesie al ridicolo di non scriverne, preferisco in amore gli anniversari non tondi da festeggiare ogni giorno, preferisco i moralisti che non mi promettono nulla, preferisco una bontà avveduta a una credulona, preferisco la terra in borghese, preferisco i paesi conquistati a quelli conquistatori, preferisco avere delle riserve, preferisco l'inferno del caos all'inferno dell'ordine, preferisco le favole dei Grimm alle prime pagine, preferisco foglie senza fiori a fiori senza foglie, preferisco i cani con la coda non tagliata, preferisco gli occhi chiari perché li ho scuri, preferisco i cassetti, preferisco molte cose che qui non ho menzionato a molte pure qui non menzionate. Preferisco gli zeri alla rinfusa, che non allineati in una cifra. Preferisco il tempo degli insetti a quello siderale. Preferisco toccare ferro. Preferisco non chiedere per quanto ancora e quando. Preferisco prendere in considerazione perfino la possibilità che l'essere abbia una sua ragione. Attraverso tutta una serie di preferenze, ciò che la riflessione che vuole stimolare la poetessa è proprio una riflessione introspettiva. Invitarci a capire ciò che ci fa stare bene e portarlo avanti con forza. Chiaramente la poesia è disseminata di tante piccole uova di Natale da scoprire, tanti piccoli eggs, di tanti piccoli giochi da scoprire, ma vorrei che ognuno di voi trovasse all'interno della poesia il preferisco che gli fa dire è vero, sì, anche per me è così, sono d'accordo, perché poi è questo che ci piace fare anche all'interno di questa trasmissione, lasciare spazio a chi ci ascolta di poter interpretare, di poter vivere la poesia. E allora tra tutti i preferisco io ho deciso di aggiungerne un altro, andando a pescare una canzone molto particolare di un gruppo, credo che sia del Maceratese, che fosse, perché non so se sono ancora esistenti, se suonano ancora. La poesia, la canzone di questo gruppo, che si chiama Diabolico Coupé, nasce da una scultura che si trova nel litorale di San Benedetto del Tronto. So quanti di voi frequenteranno il litorale di San Benedetto del Tronto. Io sono passato per caso e l'ho vista dal vivo, una scultura di Ugo Nespolo, un artista italiano degli anni 70 molto particolare, e nella scultura c'è scritto lavorare, lavorare, preferisco il rumore del mare. E questo gruppo del Maceratese su questa massima, su questa sentenza, ha scritto una canzone molto particolare che adesso ascoltiamo insieme, che si chiama Lavorare.
Fragilità e timidezza si confondono, la mia ironia che si guarda intorno è blu, la sensazione di farsi cullare dal mare. La notte sveglia con mille percussioni, il fuoco che ci regala vibrazioni suona ancora, mentre il fumo mi invade la mente e mi fa respirare. Lavorare, lavorare, preferisco il rumore del mare. miei pensieri più su, lontano dalle paure, i miei silenzi più amari. Mi trovo perso tra mille tentazioni, insonni lenti senza più emozioni. Dormo ancora mentre il fumo mi invade la mente, ritorno a sognare. Lavorare, lavorare, preferisco il cuore del mare. Lavorare, lavorare, preferisco il cuore del mare. Lavorare, lavorare, preferisco il cuore del mare. Lavorare, lavorare, preferisco il cuore del mare.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo. Stabilito che in questo periodo, soprattutto in questo periodo, sentire il rumore del mare magari dentro all'acqua sia meglio che lavorare, su questo credo siamo tutti d'accordo, andiamo oltre con la nostra analisi della poetica di Wisława Szymborska. In realtà adesso vorrei parlare di un aspetto importante, che è l'ironia. È molto presente nella poetessa polacca anche un aspetto ironico. Non è un caso che si sia dedicata, la poetessa appunto, anche alla stesura di una serie di testi per bambini. La poesia che vi voglio leggere adesso si chiama In lode di mia sorella, e ve la voglio leggere perché è un po' autoironica nei confronti di una categoria di cui noi ci occupiamo, che è quella dei poeti. Sia dei poeti, insomma, dei grandi poeti, sia dei poeti amatoriali. A volte si corre il rischio di prendersi troppo sul serio, e soprattutto si corre il rischio di avere più poeti che lettori. Non so se lo sapete, in Italia, credo, secondo le stime, il numero di persone che scrivono poesie è molto più alto del numero di persone che almeno una volta all'anno comprano un libro di poesie. Cioè siamo pieni di poeti e abbiamo pochissimi lettori di poesia, purtroppo. Quindi siamo una categoria che è costantemente in cerca di un pubblico. Quindi, insomma, anche per questo facciamo questa trasmissione, per provare a raggranellare qualcuno di voi e convertirlo alla lettura della poesia. Ma in questo testo la Szymborska, con una leggerezza come suo solito magistrale, fa questa dedica alla sorella, e adesso capirete perché ho fatto tutto questo preambolo. Mia sorella non scrive poesie, né penso che si metterà a scrivere poesie. Ha preso dalla madre, che non scriveva poesie, e dal padre, che anche lui non scriveva poesie. Sotto il tetto di mia sorella mi sento sicura. Suo marito mai e poi mai scriverebbe poesie, e anche se ciò suona ripetitivo come una litania, nessuno dei miei parenti scrive poesie. Nei suoi cassetti non ci sono vecchie poesie, né ce n'è di recenti nella sua borsetta, e quando mia sorella mi invita a pranzo, so che non ha intenzione di leggervi poesie. Fa minestre squisite senza secondi fini, e il suo caffè non si rovescia sui manoscritti. In molte famiglie nessuno scrive poesie, ma se accade, è raro che sia uno solo. A volte la poesia scende a cascate per generazioni, creando gorghi pericolosi nel mutuo sentire. Mia sorella pratica una discreta prosa orale e tutta la sua opera scritta consiste in cartoline, il cui testo promette la stessa cosa ogni anno, che al ritorno dalle vacanze tutto quanto, tutto, tutto racconterà. In queste parole io credo ci sia anche una poetessa adulta e ormai famosa che veniva tormentata da giovani poeti che volevano fargli leggere i propri manoscritti. Però la cosa bella è che l'Asimovskaja con grande leggerezza riesce a sviluppare questo tema. A questa poesia ho deciso di abbinare una canzone di Pierangelo Bertoli, anche questa sui poeti, anche questa insomma in chiave giocosa ed ironica, che si chiama appunto I Poeti. Adesso la ascoltiamo insieme.
I poeti sono poeti perché scrivono poesie, fanno a gara nei concorsi dove vincono bugie. Quei concorsi col salame e con la medaglietta d'oro hanno il vizio di spiegarti che i poeti sono loro. Hanno il vizio di spiegarti che i poeti sono loro. È un uomo stanco che si sveglia a mezzogiorno e si affaccia dal balcone e si guarda appena intorno. Insicuro e sempre incerto si trascina la sua tara, caffè e latte con le uova che la mamma gli prepara.
Caffè e latte con le uova che la mamma gli prepara.
Sono dei matti che non pagano il pedaggio, fanno finta di capire quando scrivono coraggio. Ma se c'è da far la guerra, il poeta è giù in cantina, fa l'amore con la serva e si scopa la regina.
Fa l'amore con la serva e si scopa la regina.
Poeta dei segreti che non dice con nessuno, sono formule di sogno che gli fan vendere fumo. Con quell'aria un po' sorniona, privilegio dell'artista, ama i gatti, beve vino, scorda il conto del dentista.
Ama i gatti, beve vino, scorda il conto del dentista.
Sono il sole che riscalda le speranze della gente disperata che si nutre di bestemmie. I poeti sono il mare che trasforma tutto quanto, ma la pelle è troppo chiara e non fanno più di un tanto.
Ma la pelle è troppo chiara e non fanno più di un tanto.
Sono poeti perché scrivono poesie, fanno a gara nei concorsi dove vincono bugie. Quei concorsi col diploma, coi discorsi culturali, dove vincono il diritto di non essere normali.
Dove vincono il diritto di non essere normali.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo, siamo sempre alla poesia dei poveri e stiamo parlando di Wisława Szymborska. Abbiamo fatto un piccolo momento di alleggerimento con la poesia ironica dedicata alla sorella, ma dedicata in realtà a tutti i poeti, soprattutto quelli amatoriali, e ce ne sono moltissimi in Italia, alcuni bravi, altri dei cani assolutamente improponibili. Ma torniamo invece su argomentazioni molto serie, perché poi la poetessa polacca ha sviluppato anche tematiche molto serie e molto forti, sempre con il suo tono leggero, con il suo linguaggio comprensibile, con la sua poetica fatta di immagini, di piccole immagini, di piccoli quadri. In realtà tutta la poetica di Szymborska ha molto a che fare con il mondo dell'immagine, con il mondo visivo. Sembra sempre che le sue poesie creino dei dipinti, dei quadri. E adesso andiamo a leggere una poesia dalla tematica molto forte e molto particolare, perché la Szymborska scrive una poesia sulla tortura. Non sulla guerra, non sulla violenza, non sull'amore, ma specificamente sulla tortura, su ciò che è la tortura a livello psicologico e a livello fisico. E è interessante, secondo me, che la poetessa abbia voluto affrontare un tema così specifico, perché molte volte il rischio quando si fa poesia è che si rimanga abbastanza generici. Invece lei con questo testo mira a colpire il cuore di questo problema. Adesso la leggiamo insieme e poi la commentiamo. Nulla è cambiato. Il corpo prova dolore, deve mangiare, respirare, dormire, ha la pelle sottile e subito sotto sangue. Ha una buona scorta di denti e di unghie, le ossa fragili, le giunture stirabili. Nelle torture di tutto ciò si tiene conto. Nulla è cambiato, il corpo trema come tremava prima e dopo la fondazione di Roma, nel XX secolo, prima e dopo Cristo. Le torture c'erano e ci sono. Sono la terra è più piccola e qualunque cosa accada è come dietro la porta. Nulla è cambiato, c'è soltanto più gente. Alle vecchie colpe se ne sono aggiunte di nuove, reali, fittizie, temporanee e inesistenti. Ma il grido con cui il corpo ne risponde era, è e sarà un grido di innocenza, secondo un registro e una scala eterni. Nulla è cambiato, tranne forse i modi, le cerimonie, le danze. Il gesto delle mani che proteggono il capo è rimasto però lo stesso. Il corpo si torce, si dimena e divincola, fiaccato, cade, raggomitola le ginocchia, illividisce, si gonfia, sbava e sanguina. Nulla è cambiato, tranne il corso dei fiumi, la linea dei boschi, del litorale, di deserti e ghiacciai. Tra questi paesaggi l'animula vaga, sparisce, ritorna, si avvicina, si allontana, a se stessa estranea, inafferrabile, ora certa, ora incerta nelle propria esistenza, mentre il corpo c'è, e c'è, e c'è, e non trova riparo. In questa poesia sulla tortura, la cosa che mi piace farvi notare è come la poetessa polacca ponga l'accento sulla dicotomia, sulla distanza che c'è tra il progresso, perlomeno il progresso comunemente sentito della civiltà, il progresso della tecnologia, dell'uomo che domina la natura, dell'evoluzione della natura stessa, con l'idea che tutto stia cambiando, che cambino i fiumi, cambino i litorali, i mari, i ghiacciai, ma che la violenza che l'uomo perpetra nei confronti dell'altro uomo rimanga invece invariata. Come a sottolineare che a un progresso effettivo, a un progresso tecnologico, non sia mai arrivato di pari passo un progresso umano. Ed è una considerazione che io mi trovo a condividere pienamente con la Szymborska, cioè l'idea che la qualità di una civiltà non si misura certo dal numero dei tablet o dal numero delle connessioni, ma si misuri bensì dal modo in cui gli uomini trattano, almeno gli uomini, i propri simili. E in questa poesia, come un colpo di coltello, come un cazzotto sullo stomaco, la Szymborska ci ricorda proprio questo, cioè l'idea che il corpo, la sede principale dell'uomo, oggi, come durante la fondazione di Roma, ancora viene violato e viene infangato da metodi come quelli della tortura, che sono volti a togliere l'umanità alle persone, a privarle della loro umanità. A questa poesia molto particolare ho deciso di abbinare una canzone di Fabrizio De André che si chiama La ballata dell'impiccato. È un grido che gli impiccati condannati a morte, i torturati, rivolgono a coloro che li stanno guardando, ed è un po' un grido d'odio, una poesia, una canzone che serve per continuare a riflettere sulle tematiche affrontate dalla poetessa nella canzone, nella poesia Torture. Scusami, mi sto impappinando, canzoni, poesie, questa formula delle canzoni e delle poesie è molto bella, ma ogni tanto il mio cervello va un po' in tilt. Quindi quella che ci ascoltiamo adesso è La ballata dell'impiccato e poi torniamo in studio per l'ultimo blocco dedicato a Wisława Szymborska.
Tutti morimmo a stento, ingoiando l'ultima voce, tirando calci al vento, vedemmo sfumare la luce. L'urlo travolse il sole, l'aria divenne stretta, cristalli di parole, l'ultima bestemmia detta. Prima che fosse finita, ricordammo a chi vive ancora che il prezzo fu la vita per il male fatto in un'ora. La 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 la. Poi scivolammo nel gelo di una morte senza abbandono, recitando l'antico credo di chi muore senza perdono. La 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 la. Derise la nostra sconfitta e l'estrema vergogna ed il modo, soffocato da identica stretta, impari a conoscere il nodo. Chi la terra ci sparse sull'ossa e riprese tranquillo il cammino, giunga anch'egli stravolto alla fossa con la nebbia del primo mattino. La 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 la. La donna che celò in un sorriso il disagio di darci memoria, ritrovi ogni notte sul viso un insulto del tempo e una scoria. Coltiviamo per tutti un rancore che all'odore del sangue era preso, ciò che allora chiamammo dolore è soltanto un discorso sospeso. La 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 la.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo, abbiamo ascoltato la ballata degli impiccati di Fabrizio De André e siamo arrivati all'ultima parte della trasmissione dedicata a Wisława Szymborska. Tra l'altro, non so se avete notato che ogni volta che ho pronunciato il nome della poetessa polacca l'ho detto in un modo diverso, perché in realtà ancora nemmeno io ho capito come si pronuncia. Voi prendetela per buona vagamente, insomma, come l'ho detto l'ultima volta o la penultima più o meno, vedete voi. Comunque volevo chiudere la trasmissione con una poesia che si chiama Vermeer. Vermeer era insomma un pittore olandese, bravissimo, che mi piace molto, che ha fatto una serie di opere, è l'autore della famosa Ragazza con l'orecchino di perla, passata alla storia più per il cinema purtroppo che per il dipinto, e la poetessa polacca dedica questa poesia a Vermeer o Vermeer, ma in realtà è una poesia che parla dell'arte in generale, parla dei quadri, quindi chiudiamo insomma con un minimo di senso logico il percorso che abbiamo fatto insieme, ma parla della possibilità e dell'utilità dell'arte. Quindi siamo partiti con la poesia dedicata alla guerra, nella quale la poetessa ci faceva capire come l'arte abbia un valore legato alla memoria, e chiudiamo con una poesia che indica il valore dei dipinti. Prima la leggiamo, poi ne parliamo un po' insieme e ci salutiamo. finché quella donna del Rijksmuseum, nel silenzio dipinto, in raccoglimento, giorno dopo giorno versa il latte dalla brocca nella scodella, il mondo non merita la fine del mondo. Sì, la poesia vi è sembrata, insomma, non chiarissima, andate a vedere il dipinto La lattaia di Vermeer, perché altrimenti vi manca un pezzo per la comprensione dell'opera. Cosa ci dice la poetessa? Che il mondo merita di proseguire solo perché c'è l'arte, l'espressione umana. E l'arte è dappertutto. E allora, prima di, insomma, vi vorrei salutare con una canzone della Baustelle che si chiama L, e che dice sostanzialmente che si possono trovare segnali di umanità, di arte, dappertutto, che l'uomo mette il suo valore artistico dappertutto. D'altronde la lettera L si riferisce a Laura, infatti la canzone dice tracce di Laura dovunque, e la Laura petrarchesca altro non era che la gloria umana. Allora, prima di ascoltare la canzone della Baustelle, vi saluto, vi invito a tornare a trovarci tra una settimana, quando dedicheremo una puntata alle donne, insomma una puntata molto delicata, perché non è facile per un uomo parlare delle donne, anzi è estremamente complesso, e vi invito a venire a trovarci nella nostra pagina Facebook, a mettere mi piace, a partecipare al concorso. Credo, insomma, tra la prossima settimana o tra due faremo la puntata, quindi mi raccomando, avete ancora qualche giorno per poter partecipare. E niente, credo di aver detto tutto, forse no. Ah, potete andare anche su Spreaker a recuperare le puntate che sono già state registrate in podcast, quindi vi potete ascoltare anche più di una volta se volete, non è illegale, insomma, anche una volta sola o anche mai, a seconda del vostro tempo libero, se ne avete molto, poco o pochissimo. E adesso ci salutiamo veramente per l'ultima volta con la canzone L della Baustelle. Arrivederci.
Qui disco volante, non teneteci su pianeta Terra, cerchiamo un cuore per i nostri sogni, per sfidare Dio. Guardi
sì.